Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovati a Uscita di Sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Giovedì 8 maggio, appena eletto il nuovo Papa, e sembra in linea con il tema dei lavoratori, delle lavoratrici, in continuità con il Papa Francesco. Speriamo che sia un alleato. Intanto ricordo come sempre che le nostre puntate precedenti di Uscita di Sicurezza si possono recuperare sul sito di Radio Popolare nella sezione trasmissioni. Come sempre, per intervenire, se vorrete, nel corso della trasmissione, al 331-6214-013 con SMS, WhatsApp, Telegram, oppure diretta a @popolarenetwork.it. Anche questa settimana sono successi tanti infortuni, purtroppo anche tanti mortali, ma anche altri fatti importanti da raccontare e da approfondire con i nostri ospiti. E quindi partiamo subito con il sommario della puntata. Questa mattina a Fiano Romano, presso il polo logistico della Conad, un autista, un autotrasportatore, muore schiacciato da una pedana. Aveva 59 anni. Sentiremo Valeria Mizzau, che è la segretaria regionale della FILT CGL. Questa mattina l'incontro a Palazzo Chigi su salute e sicurezza, sul lavoro, nei luoghi di lavoro. Ne parliamo con il nostro ospite, che ci raggiungerà telefonicamente, Sebastiano Calleri della CGL Nazionale. Poi infine, per la rubrica Difendi i tuoi diritti, Laura Chiappani, che ci racconterà, ci rappresenterà un caso, da una semplice richiesta di invalidità civile al riconoscimento di malattia professionale, il percorso di tutela conseguente.
Para cumplir con la meta de mi pequeña labor, a caballo ando.
Incidenti che continuano ad accadere, sempre con le stesse dinamiche, cadute dall'alto, investimenti. E proprio questa mattina, mentre si svolgeva a Palazzo Chigi l'incontro tra governo e sindacati sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, a Fiano Romano, alle porte di Roma, un autista è morto durante il suo turno di lavoro. Abbiamo al telefono qui con noi Valeria Mizzau, che è segretaria regionale della FILT CGL, che ci aiuta a capire che cosa è successo. Buonasera, grazie Valeria per essere qui con noi. Pronto? Vediamo se Valeria ci sente. Vediamo se riusciamo a ripristinare il contatto con Valeria. Eccoci, Valeria.
Ciao,
eccoci, buonasera. Grazie. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Ecco, che cosa è successo questa mattina a Fiano Romano?
Allora, questa mattina a Fiano Romano un autista che portava del materiale della grande distribuzione con un mezzo molto pesante, autoarticolato, quindi costituito da più pezzi di mezzo pesante, è arrivato nel piazzale di questa grande azienda di distribuzione, sceso dal mezzo in prossimità dell'apertura di una delle due cabine, probabilmente aprendo, non sappiamo bene le dinamiche perché andranno indagate, gli è caduto addosso un pallet molto pesante di materiale alimentare che lo ha schiacciato ed è morto nel giro di poco tempo e inutili sono stati i soccorsi arrivati in elicottero.
Ecco, lui era un dipendente diretto, era un subappalto, era un autonomo? Sappiamo se per caso appunto abbiamo queste informazioni?
Allora, noi non sappiamo che tipo di contratto avesse, se era un cosiddetto padroncino, quindi un dipendente, un lavoratore autonomo che faceva trasporto per la società. Sappiamo che era in realtà un dipendente, comunque non sappiamo se autonomo o meno, se era subordinato, ma un dipendente di una società di trasporto che faceva trasporto per questa grande società di distribuzione alimentare e che trasportava generi alimentari di grosso peso, insomma, io immagino, insomma, di grosso peso, barattoli, cose pesanti. E siamo, ovviamente stiamo parlando di un sistema di frammentazione di filiera, dove la grande distribuzione, la grande azienda di distribuzione alimentare, dei grandi supermercati d'Italia, quella nota, insomma, che è nota alle cronache ormai da stamani, per la quale lavorava, non lavorava in modo diretto, ma in modo, insomma, con un contratto di servizi, con un contratto di trasporto e di navettamento. Di
Ecco,
trasporto del
del
materiale.
materiale. Quel sito è un sito molto grosso alle porte di Roma. È un sito dove, come dire, è un sito presidiato sindacalmente.
Assolutamente sì, noi lì abbiamo una grossa fetta di rappresentanza, sono tanti lavoratori, un migliaio e più di lavoratori che però operano nel lato facchinaggio perché è un sito di stoccaggio di grande distribuzione di generi alimentari e non solo, che si trovano anche generi vari, che si trova appunto alle porte di Roma, a Fiano Romano, da cui poi partono le reti di distribuzione per i grandi supermercati che si trovano a Roma e nei dintorni di Roma. E il navettamento, diciamo così, la rete di distribuzione e di navettamento, perché in questo caso il materiale veniva da fuori Lazio, è fatta tutta da ditte in appalto e allo stesso modo la distribuzione e lo stoccaggio nel magazzino è fatto da società in appalto, spesso società cooperative. Però diciamo, nella società cooperativa che gestisce l'appalto noi ci siamo rappresentativi, c'è una condizione di sicurezza, abbiamo le RLS, abbiamo tutto. Nel caso del navettamento o del trasporto, il controllo sindacale è più difficoltoso e comunque la frammentazione e lo spezzatino di piccole aziende che fanno questo tipo di trasporto, sono anche difficilmente controllabili.
Certo, infatti
Quindi manca.
manca proprio, cioè è molto difficile appunto agire una funzione di rappresentanza e costruire una funzione di rappresentanza in quel contesto. E dove magari appunto visto che vivono interferenze di diverse realtà, diverse imprese, diversi lavoratori con diverse mansioni, quindi portatori di diversi rischi specifici per le mansioni che svolgono. È uno di quei contesti, magari i grossi poli logistici, dove poter insediare una rappresentanza dei lavoratori sulla sicurezza, magari di sito produttivo, perché c'è anche una numerosità importante, immagino, di lavoratori.
Assolutamente sì, i rischi da interferenza sono tra le cause principali degli infortuni, spesso gravi e anche mortali, come nel caso di oggi, sul lavoro, nella logistica e nel trasporto delle merci. E l'altro caso, diciamo, l'altra causale fondamentale è quella dell'incidente stradale, perché ovviamente questi, soprattutto autisti di lunga percorrenza, ecco, guardiamo il lavoratore di questa mattina, lui probabilmente veniva da un lungo viaggio, adesso non abbiamo il modo di verificare, però, stava portando il materiale si è detto dal sud d'Italia. Portava generi alimentari e quindi probabilmente alle spalle aveva anche delle ore di guida e di stanchezza di conseguenza, magari una disattenzione. Adesso poi le indagini faranno emergere quali sono le cause principali di questo disastro, di questa tragedia, però di fatto comunque siamo davanti a una polverizzazione di una filiera dove poi è difficile controllare quali sono i ritmi reali e concreti del lavoro e la fatica operazionale, la fatica dei ritmi e la non coordinazione del sito da un punto di vista della sicurezza porta alle cause, al verificarsi di questi episodi purtroppo.
Perfetto, grazie Valeria per essere stata con noi questa sera e chiaramente torneremo nel momento in cui magari avremo anche sviluppi ulteriori su questo infortunio mortale.
Perfetto, restiamo a disposizione quando volete, ci saremo sperando di avere delle notizie rassicuranti, ma soprattutto che ci siano notizie rassicuranti. Noi tendiamo a dire che l'elemento determinante è migliorare la qualità del lavoro e la sicurezza sul lavoro, quindi per noi quello che avverrà l'8 e il 9 giugno in sede di referendum sarà determinante anche per cambiare un po' finalmente, definitivamente le regole di ingaggio del lavoro. Perché così non può funzionare ancora. Oggi siamo veramente molto, molto amareggiati, devo dire, come categoria, perché è l'ennesimo infortunio. Nel Lazio poi abbiamo il record dei morti sul lavoro già nel 2024, vorremmo evitare di ripetere anche nel 2025.
Esatto.
Quindi speriamo che vada tutto bene. Quando deve andare bene, l'8 e il 9 giugno, noi ci saremo, insomma, andiamo a votare.
È lì il momento per provare a cambiare e invertire la tendenza. Grazie Valeria ancora per essere stata con noi. Buona serata.
Grazie a te, buona serata. Ciao.
Ciao.
E correndo mi incontrò lungo le scale, quasi nulla mi sembrò cambiato in lei. La tristezza poi ci avvolse come miele, per il tempo scivolato su noi due. Il sole che calava già rosseggiava la città, già nostra e ora straniera e incredibile fredda. Come un istante déjà vu, ombra della gioventù, ci circondava la nebbia. Auto ferme ci guardavano in silenzio, vecchi muri proponevano nuovi eroi. 10 anni da narrare l'uno all'altro, ma le frasi rimanevano dentro in noi. Cosa fai ora? Ti ricordi? Eran belli i nostri tempi. Ti ho scritto e un anno mi han detto che eri ancor via. E poi la cena a casa sua, la mia nuova cortesia, stoviglie color nostalgia. E le frasi quasi fossimo due vecchi, rincorrevan solo il tempo dietro a noi. Per la prima volta vidi quegli specchi, capii i quadri sopra mobili ed i suoi. I nostri miti morti ormai, la scoperta di Hemingway, il sentirsi nuovi, le cose sognate ora viste. La mia America e la sua, diventate nella via, la nostra città tanto triste. Carte vento volan via nella stazione, ore due luci accesi forse per noi lì. Ed infine in breve la sua situazione, uguale quasi a tanti nostri film. Come in un libro scritto male, mi si era ucciso per Natale, ma il triste racconto sembrava assorbito dal buio. Povera amica che narravi 10 anni in poche frasi, ed io i miei in un solo saluto. E pensavo dondolato dal vagone, cara amica, il tempo prende, il tempo dà. Noi corriamo sempre in una direzione, ma qualsiasi senso abbia, io sa. Restano i sogni senza tempo, le impressioni di un momento, le luci nel buio di case intraviste da un treno.
Questa mattina l'incontro convocato da Palazzo Chigi con al centro la sicurezza nei luoghi di lavoro. Non sono state assunte decisioni, ma cerchiamo di capire i contenuti di questo incontro con un ospite che è già stato nostro ospite a Uscita di Sicurezza, Sebastiano Calleri. Buonasera Sebastiano.
Ciao, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ecco, entriamo subito nel merito di questo incontro, perché appunto si è detto non ha avuto esiti concreti nell'immediato. Ma al centro, insomma, i titoli ci fanno intendere che ci saranno futuri sviluppi, futuri incontri, come è stato annunciato, tavoli tecnici. Ma intanto partiamo in qualche modo dalla presenza, dalla convocazione che è avvenuta poi in quella conferenza stampa immediatamente precedente al 1 maggio. Dove si rivendicavano sostanzialmente già uno stanziamento importante dalle parole del governo, 1.200.000.000 da mettere sul tavolo per provare a fermare questa strage sul lavoro. Intanto appunto le risorse, Sebastiano, proviamo a evidenziare, descrivere il tema delle risorse anche nell'incontro, come è stato articolato.
Allora, però fammi fare una premessa prima, perché è importante anche rispetto ai temi che abbiamo di fronte a noi in questo momento. Ricordiamoci sempre che noi l'8 e il 9 giugno andiamo a votare, e andiamo a votare, fra le altre cose, su un quesito che riguarda gli appalti e che riguarda la responsabilità solidale delle ditte su salute e sicurezza. Questa apertura che è stata fatta, diciamo, dalla Presidente Meloni durante l'incontro, di parlare appunto di rinnovare in qualche modo la legislazione sugli appalti, diciamo che è un punto importante che abbiamo, diciamo, ottenuto sicuramente con la pressione del referendum, che però in questo momento non dobbiamo abbassare, perché ovviamente non è una vaga promessa che ci fa ritornare indietro dal referendum, ma tutte devono andare a votare e supportare questa cosa. Lo voglio dire perché è importante in questo momento, perché siamo a maggio. L'altra cosa che voglio dire è che non si vedeva un tavolo a Palazzo Chigi, tantomeno sulla sicurezza sul lavoro, da molti anni. E non si vedeva un tavolo a Palazzo Chigi con quella anche composizione dei ministri oltre alla Meloni, cioè c'era la massima autorità del governo, ma c'erano anche molti altri ministri. È stato un confronto lungo, perché sono state più di 4 ore. L'altra cosa che voglio dire è ovviamente che ci sono stati, sì, è vero, degli impegni non specifici e approfonditi, tranne appunto quello sugli appalti e quello sulle risorse del quale adesso parleremo, però questa apertura di dialogo, da non valutare in maniera entusiastica, ma neanche da diminuire in se stesso. Vediamo cosa succederà, però è, diciamo, uno spiraglio che si può aprire per parlare di temi veri che riguardano la vita e l'incolumità delle persone che si recano tutti i giorni al lavoro e vogliono tornare a casa incolumi la sera. Le risorse INAIL. Allora, le risorse INAIL, diciamo, il 1,250 miliardi non è 1,250 miliardi, perché i 650 milioni diciamo che sono stati precedentemente stanziati dal governo, ma non stanziati dal governo, ma sono stati stanziati da chi nella attività del bando ISI, che è questo bando di incentivi alle imprese sulla sicurezza che si fa ogni anno da ormai 10 anni, ed erano già stati stanziati prima di questo annuncio e evento del governo. Questo per restituire, diciamo, anche chiarezza e verità alle affermazioni. Investimento di 600 milioni di euro. Cosa riguarderà? A quanto, diciamo, ha detto il governo, ma ovviamente sarà da approfondire nei tavoli tecnici al Ministero, riguarderà diciamo il bonus malus delle imprese. Cosa significa esattamente? Cioè, l'INAIL funziona diciamo per la parte assicurativa esattamente come l'assicurazione che noi abbiamo sulla macchina. Più incidenti abbiamo, più si alzano i premi dell'assicurazione, meno incidenti abbiamo, meno paghiamo. Il governo pensa di mettere più soldi nel meccanismo del bonus malus come meccanismo di prevenzione, diciamo, nelle aziende, perché le aziende in questo modo, diciamo, sarebbero spinte a fare più prevenzione, più investimenti della sicurezza e a provocare meno incidenti e malattie professionali, anche eventi mortali. Questa operazione è discutibile, ovviamente, perché lo sappiamo che diciamo, la questione della denuncia degli infortuni e dell'emersione delle malattie professionali è un argomento che avrebbe che ci prenderebbe molto tempo, ma diciamo che comunque è chiaro che se io spingo i miei lavoratori e le mie lavoratrici a non denunciare per non farmi aumentare il premio, becco pure l'incentivo, insomma è un meccanismo di una qualche discutibilità, e che ha bisogno ovviamente, anche per essere applicato, insomma, di un patto chiaro col sistema delle imprese, che su questo diciamo non ha mai voluto fare alcun patto. L'altra questione che è stata affrontata è quella della formazione dei lavoratori, ma anche delle figure aziendali preposte al sistema di prevenzione e prevenzione, quindi alla prevenzione diciamo di incidenti e di infortuni. Si parla di un albo per RSPP e ASPP e si parla di finanziamento della formazione di questi soggetti. Questo è un altro, parliamoci chiaro, è un altro finanziamento alle imprese, al sistema delle imprese diretto.
Certo.
Come diciamo anche la formazione a queste figure, ovviamente è una formazione che dovrebbe essere appunto fatta dalle aziende, non mettere gente a occuparsi di sicurezza che non ne sa nulla, non ne sa poco, ma anche questo è ovvio, diciamo viene interpretato come un aiuto alle imprese per migliorare i livelli di tutela dei lavoratori. Di altro c'è una questione di affidare i soldi dell'INA sulla formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, che sono comunque sempre a carico delle aziende, a una dinamica dei fondi interprofessionali che va ancora studiata e approfondita. C'è da dire su questo però che più volte si era provato a fare questo, diciamo anche da parte su iniziativa parlamentare durante il collegato lavoro e in altre sedi, in finanziaria eccetera, ma il governo su questa proposta è andato sotto con la sua stessa maggioranza, e quindi è stata eliminata oltretutto anche recentemente nelle ultime norme lavoristiche che sono state emanate. Vedremo, anche questa è una questione diciamo da dibattere, da vedere anche come sarà fatta praticamente, perché gli annunci e i roboanti panorami sono belli, poi bisogna vedere come verranno applicati concretamente, se il governo rispetterà un dialogo sociale ampio, se prenderà la strada del confronto vero con le parti sociali. Ho visto che è stato anche nominato un incaricato apposito per i rapporti con le parti sociali. Vedremo se questo significa una vera strada condivisa verso almeno alcune delle norme che noi abbiamo proposto nelle nostre piattaforme da diversi anni.
Ecco, su questo Sebastiano, uno degli altri temi che in qualche modo veniva annunciato, descritto, così anche riportato giornalisticamente, la possibilità di formare anche in chi svolge all'interno dei luoghi di lavoro una funzione di rappresentanza come gli RLS. E anche gli RLS.
Questa è la nostra proposta, però non è una proposta di. No, ci arrivavo perché è la seconda parte di quello che volevo dire. Da parte nostra, il segretario generale Maurizio Landini ha fatto tutta una serie di proposte anche che prendono, diciamo, origine dalle nostre piattaforme, dal nostro lavoro, diciamo, come CGL, anche in parte anche unitariamente su salute e sicurezza. E le ha enunciate di fronte al governo. Una di queste, come citavi correttamente tu, è la possibilità di finanziare le agibilità della rappresentanza di sito. Perché noi sappiamo, questa è una cosa che noi abbiamo proposto al governo, perché noi sappiamo che nella nostra esperienza negoziale ormai pluriennale in questo campo, che uno dei problemi più grandi da affrontare diciamo con le imprese di qualsiasi tipo siano, che operano all'interno di un dato sito, è quello di chi paga le agibilità degli RLS di sito e chi dà loro l'agibilità per poter effettuare diciamo anche i sopralluoghi e tutto quello che concerne il loro ruolo. Questa è una, diciamo, una vexata questio che è stata risolta a livello territoriale, regionale, in maniera diversa nei vari contesti. Penso a Genova, penso alla vostra M4, penso agli ospedali di Firenze, penso a una serie di esperienze che abbiamo fatto di contrattazione e di tutela. Noi vogliamo invece una vera presa di posizione di sostegno alla rappresentanza, perché non c'è la legge sulla rappresentanza, ci sono problemi anche nell'estensione dell'RSU, nella statuizione degli RLS, insomma la rappresentanza ha dei problemi.
Ha necessità, quindi, di essere riconosciuta e agita chiaramente con le possibilità e le agibilità. Ma ne parlavamo proprio poco fa con Valeria Mizzau, che proprio per il caso mortale che c'è stato purtroppo questa mattina a Fiano Romano, in un polo logistico importante, dove sì. Appunto i rischi da interferenza ci rappresentava sono molto presenti, e quindi quella funzione per esempio di un RLS che si occupa non solo di una singola impresa, di una specificità lavorativa, ma di un sito produttivo, quindi può essere sì. quella figura che agisce in maniera preventiva efficace.
Sì, diciamo che siccome a livello generale la nostra intenzione è di riunificare le filiere, riunificare la, diciamo, la frammentazione della produzione, della catena della produzione del valore, la cosa più importante in questo momento appunto è rafforzare la rappresentanza che possa fare da connessione fra lavoratori e lavoratrici con diritti, regimi contrattuali e questioni diverse. Questa è il vero problema, cioè non si c'è una parte, c'è la cosa del referendum che citavo prima, dall'altra c'è una pratica contrattuale che ci tocca quotidianamente agire e che secondo me sarà la vera sfida, diciamo, del futuro per la tutela della salute e sicurezza degli addetti del sistema industriale, dei servizi agricolo e quant'altro.
Certo, ecco, da questo punto di vista una apertura in qualche modo registrata proprio sulla filiera degli appalti, no? Sulla possibilità di rimettere sì. in discussione, qua da questo incontro oggi sembra essere emersa proprio dalle parole della Meloni.
Sì, sì, di mettere in discussione quella purtroppo catena mortale degli appalti, dei subappalti e soprattutto del subappalto a cascata. Però in realtà noi nel nostro intervento, tramite Maurizio, che ha portato ovviamente tutte le riflessioni della nostra confederazione che abbiamo fatto al nostro interno, abbiamo chiesto anche, per esempio, alcune questioni sulla le ispezioni, sulla medicina del lavoro, sui medici INAIL che purtroppo non ci sono, sui tecnici della riabilitazione dei centri INAIL, visto che si parlava di centri INAIL, di soldi INAIL, certo. Abbiamo detto beh, però ci sono questi problemi e non vengono affrontati. Quindi adesso io credo e spero che questo lavoro sia incanalato dal governo secondo i giusti binari di tavoli tecnici che accolgano anche le nostre proposte e non siano una mera riproposizione delle proposte del governo per attuarle e nulla di più. Speriamo bene, speriamo che si lavori veramente, finalmente, in una direzione alla quale tutti tendiamo. L'ultima cosa la volevo dedicare alla formazione nelle scuole. Sì. Si è ritirato ancora una volta però dalla parte del governo questa questione della salute e sicurezza del lavoro nell'ambito dell'educazione civica. Sì. Cosa che noi giudichiamo negativamente, perché la salute e sicurezza del lavoro non è un argomento da mettere insieme ad altri 200 su come funziona il nostro Stato, la Costituzione, cioè è anche quella, però la salute e sicurezza sul lavoro, se vuole essere una formazione efficace, va affrontata con i giusti tempi e diventare anche una materia curriculare, cioè deve essere una materia con la quale gli studenti e le studentesse si misurano, perché poi prima o poi saranno immessi nel sistema produttivo, quindi devono arrivare con delle nozioni basilari e anche delle esperienze in merito. Lo ricordo per primo a me stesso che quest'anno, diciamo non quest'anno, l'anno scorso, cioè nel 2024, sono morti 13 studenti in questo paese, in tirocini, in percorsi di PTCO, ex alternanza, scorsa lavoro, e di questo non parla nessuno. Certo. Cosa importantissima invece, perché 13 persone che muoiono, 15 l'anno prima e 4 fino ad oggi quest'anno, sono circa 50 persone, 50 ragazzi sotto i 18 che non ci sono più. Questa mi pare una questione importante da affrontare insieme a tutte le altre, forse con qualche elemento di priorità maggiore se si volesse davvero fare un'operazione reale.
Certo, un ultimo passaggio prima di salutarci, tornando ai referendum, un ascoltatore scrive: in un confronto tra Pietro Ichino e Francesca Redavid, il primo sosteneva la non ragionevolezza del quesito sulla responsabilità del committente in caso di attività del committente diversa da quella dell'oggetto dell'appalto. L'azienda commerciale commissiona lavori edili nella propria sede. È forzato attribuire responsabilità al committente rispetto ad attività che non rientrano nella propria attività. Lui ci chiede, è possibile dire qualcosa di più? Beh, qui c'è il tema dei rischi specifici e rischi generici, no? Che in qualche modo va approfondito.
Sì, ma guarda, io la semplifico ancora di più. Allora, diciamo, la stazione appaltante di tipo pubblico, che invece è soggetta alla responsabilità solidale, che fa?
Certo.
C'è l'ASL che commissiona lavori edili all'interno della sua ASL, non se ne occupa? Cioè, questo è ovviamente, diciamo, un escamotage per non prendersi la responsabilità delle cose. Cioè, la responsabilità sociale dell'impresa, che adesso va sempre meno di moda, devo dire, anche nei contesti internazionali, significa anche che tu ti prendi cura della filiera, ma per questo vale anche addirittura, per esempio, anche per i materiali e le sostanze che si usano, cioè, anche nei confronti della responsabilità verso terzi delle materie, delle cose che fai e dei beni che produci, dell'impatto che hanno sull'ambiente, sulla comunità e sui clienti. Questa è una visione, ovviamente, che invece dovrebbe andare avanti. Capisco che Chino, che non ha molto a cuore in generale i diritti dei lavoratori, lo riproponga, perché ha molto a cuore invece le casse delle aziende, capisco.
Esatto. No, infatti, poi proveremo ad approfondire nel corso delle puntate, appunto, di questo mese, il quarto quesito, ma anche nel corso di questa proverò a fare un approfondimento rappresentando un caso che purtroppo è successo martedì qui a Milano. Bene, noi torneremo chiaramente con te, Sebastiano, ad affrontare nel momento in cui ci sarà la possibilità di avere che emergano poi da questi tavoli tecnici delle risposte concrete a tutte le richieste che noi abbiamo oggi rappresentato in questo primo incontro. E quindi...
Sì, anche io voglio anticipare qualcosa, sì, Stefano. Vai. Poi, appena esce in Gazzetta Ufficiale, dobbiamo fare una chiacchierata sull'accordo Stato-Regione.
Esatto, io me ne sono guardato
sulla formazione.
Ecco, me ne sono guardato bene da non dirlo, anche perché comunque abbiamo controllato ancora questa mattina dal 17 aprile, dove la notizia è comparsa, sì. Al 8 maggio, non si vede nulla di pubblicato.
Ma perché ci sono i tempi tecnici che sono stabiliti, quindi no, ci vuole un po', non è così immediato, questo è stato sempre così, diciamo, in quei provvedimenti, però è chiaro che vogliamo aspettare l'ufficialità per poter commentare le norme concrete, gli scenari che si apriranno, ovviamente.
Eh sì, perché lì ci sarà da approfondire. Intanto grazie Sebastiano per essere stato qui con noi, anche
grazie
questa sera.
Grazie a voi.
Grazie.
Buona serata.
Ciao, buona serata.
Ciao. E tutti alle urne l'8 del 9.
Esatto. Ciao.
Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de la luna que no se rendía y que a mi gato le decía: calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé sin guerra, soñé sin temores. Soñé sin vallas, soñé sin palizas. Soñé una faena que nunca se acaba. Soñé una verbena que siempre otra vez. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé al trabajar, soñé hasta enfermar, tan lejos y tan cerca, pacífico soñé tus olas, tan lejos y tan cerca, siempre toca llegar. Calavera no llora, serenata de amor. Siempre toca llegar. Calavera no llora. Soñé otro mundo, soñé conseguirlo, lo conseguí soñando, soñé al despertar. Tan lejos y tan cerca. Tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar.
Calavera no llora. Serenata.
Siempre toca llegar.
Calavera no llora.
E ci spostiamo adesso alla rubrica Difendi i tuoi diritti. E sentiamo le parole di Laura Chiappani per un caso interessante, perché parte da una tutela di un danno alla salute, diciamo così, generico, ma che poi approfondendo porta a spingere più in là e approfondire nel tempo la storia di questo cittadino, di questa persona, e capire da dove è originato poi quel danno alla salute.
Buonasera a tutti. Questa sera vi voglio parlare di un caso particolare giunto alla nostra attenzione qualche mese fa. Si era rivolto a noi il figlio di un cittadino per presentare la richiesta di invalidità civile. Nel leggere la certificazione medica abbiamo notato che la diagnosi era quella di mesotelioma pleurico. Quindi, oltre a presentare la domanda di invalidità civile, abbiamo pensato che fosse il caso di fare la richiesta all'INAIL per la malattia professionale. Quindi abbiamo subito avviato l'istruttoria unitamente al registro mesoteliomi, quindi chiedendo informazioni del fatto se avessero già il caso, che in genere viene segnalato dall'ospedale che ha in cura il cittadino, e a distanza di qualche tempo il registro mesoteliomi, dopo aver elaborato l'istruttoria, ci ha mandato la relazione il cui esito era malattia professionale certa. Il nostro assistito era un ex lavoratore esposto all'amianto che aveva sviluppato una patologia, cioè quella del mesotelioma pleurico. Quindi nel fare la richiesta all'INAIL abbiamo notato, nel reperire la documentazione, che il lavoratore era andato in pensione grazie ai benefici amianto previsti dalla legge, appunto, che concedeva un maggior beneficio contributivo per coloro che erano stati esposti all'amianto. Questa persona aveva lavorato in una delle grosse aziende dell'Interland milanese e quindi aveva ottenuto la possibilità di andare in pensione con l'accredito di 10 anni di contributi da amianto. Quello che è successo purtroppo è che lui ha sviluppato appunto la patologia da amianto e quindi abbiamo inoltrato la documentazione all'INAIL chiedendo il riconoscimento di malattia professionale, facendo leva naturalmente sulla relazione del registro mesoteliomi, sulla documentazione medica e sul fatto che ci fosse stato comunque il riconoscimento a suo tempo del beneficio contributivo e quindi di un'esposizione alla sostanza nociva. È arrivato il riconoscimento di malattia professionale da amianto. Purtroppo nel frattempo il nostro assistito è deceduto, quindi siamo andati avanti per il riconoscimento di quello che era le prestazioni previste per gli eredi. Purtroppo anche la moglie del nostro assistito era deceduta e quindi è successo che quello che è stato riconosciuto dall'istituto nient'altro è stato che la prestazione del cosiddetto assegno funerario, che viene pagato laddove c'è il nesso causale tra la patologia e la lavorazione effettuata, che viene pagata in aggiunta a un'eventuale rendita superstiti, però siccome in questo caso superstiti aventi diritto non ce n'erano, i figli hanno ottenuto unicamente l'assegno funerario, che è un indennizzo economico di circa 10.000 euro. Dispiace che lui non abbia fatto in tempo a vedere riconosciuto il diritto, però come ho detto anche ai familiari e ai figli, È stato importante procedere in questo senso per arrivare ad affermare un diritto che il lavoratore non poteva più affermare, ma che i figli sono andati avanti per avere questo tipo di riconoscimento. La riflessione che ne nasce da questa vicenda è che comunque il riconoscimento del beneficio contributivo per chi l'ha ottenuto posa comunque una pietra da cui eventualmente si può partire nel caso in cui malauguratamente si sviluppi una patologia dalla cessazione dell'attività lavorativa.
Ecco, intanto appunto l'ascoltatore Luca ci scrive: ma è un caso isolato questo rappresentato da Laura Chiappani all'interno della rubrica Difendi i tuoi diritti, cioè da una malattia professionale accertata che nasce da un accertamento di invalidità civile. Ma allora, no, non è un caso isolato nel senso che chiaramente chi svolge un'attività all'interno del patronato e comunque con un'attenzione anche allargando di più in ambito sindacale, dovrebbe essere in qualche modo attento, ma non solo, ma anche medicina generale, nel momento in cui ravvisano una possibile origine di malattia professionale, possono in qualche modo indirizzare, se non nei laboratori attivi, anche direttamente denunciare la malattia professionale. Questo è sicuramente un tema che magari proveremo anche ad approfondire in qualche puntata di prossima di Uscita di Sicurezza, cioè i ruoli oltre a quelli, diciamo, deputati classicamente riconoscibili all'interno dell'attività, nel sindacato, nei patronati, nei servizi ispettivi di vigilanza, eccetera, ma anche nei comuni, appunto, medici di medicina generale, che dovrebbero avere la possibilità, non solo le competenze, le conoscenze, per, essendo i primi accertatori, di veicolare e di denunciare le malattie di origine professionale. Come si è detto in corso della puntata, siamo a maggio e a quasi esattamente, anzi 30 giorni dall'8 di giugno, che è la prima data utile per andare a votare i referendum, che non sono, non c'è solo il referendum che riguarda il tema della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, che è il quarto, ma sono 5 in totale e trattano chiaramente tutti i temi collegati, dallo stop ai licenziamenti illegittimi per quei lavoratori che sono stati assunti con il Jobs Act, cioè dal 7 marzo 2015, nelle imprese con più di 15 dipendenti, e che vedono impedito la possibilità, anche di fronte a un licenziamento illegittimo, di vedersi reintegrare nel proprio posto di lavoro. Oppure il secondo, che cerca di aumentare le tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle piccole imprese, cioè quelle che hanno meno di 16 dipendenti, anche qui in caso di licenziamento illegittimo si trovano ad avere un tetto massimo di risarcimento. Oppure la eliminazione e la riduzione del lavoro precario, cioè eliminare la come dire, possibilità di reiterare i contratti senza giustificato motivo. Il quarto, quello della sicurezza, che abbiamo detto, dove si cerca di riportare su in capo anche al committente una responsabilità precisa, e che questo di per sé potrebbe generare più prevenzione e più attenzione nei luoghi di lavoro. Su questo, appunto, poi in chiusura volevo rappresentare, tornare a un caso successo proprio qua a Milano martedì. Il quinto è quello che riguarda la cittadinanza, la possibilità per chi è già sul nostro territorio di vedersi ridurre, dimezzare da 10 a 5 anni il requisito necessario per poter chiedere la cittadinanza italiana. Quindi 5 quesiti l'8 e il 9 giugno, dove è possibile esprimere un voto e cambiare le condizioni di tutti noi e di tutte le lavoratrici e i lavoratori. Dicevo, volevo rappresentare brevemente il quanto avvenuto martedì. Martedì in via Bassini al 39 a Milano un giovane lavoratore ha perso la vita, e la riflessione, purtroppo, che facevo mentre ero lì era proprio questa: cioè, quanti occhi osservano attentamente oppure distrattamente un lavoratore che sta svolgendo il suo lavoro? Quanti occhi sono tenuti ad osservare per la responsabilità che hanno, e quindi devono guardare, osservare, verificare e agire? Quanti occhi, dopo aver osservato una situazione, che poi agiscono perché ciò che stanno vedendo appare pericoloso, assurdo, incredibile? Perché proprio martedì 6 maggio, dicevo, in via Bassini al Civico 39, in un condominio, come tanti che si possono vedere a Milano, nel cortile interno, quindi non visibile dalla strada ciò che è accaduto e ciò che stava accadendo. Quindi quanti occhi hanno visto quei due giovani operai salire su un pannello di legno posizionato orizzontalmente su due cavalletti all'interno di un balcone condominiale al terzo piano, quindi siamo a 12 metri di altezza dal suolo. Se volete potete rivedere queste immagini, perché Sky le ha pubblicate sul sito, si può vedere la precarietà di quello che era la postazione lavorativa sul quale stava purtroppo lavorando Ademi Endrit, il lavoratore che ha visto purtroppo per una caduta dall'alto la morte. Perché io mi chiedevo proprio, guardando, aspettando e cercando di capire che cosa era successo quella mattina, appena avvisato di questo episodio, possibile che nessuno abbia visto che un giovane lavoratore stava lavorando posizionato in maniera precaria con qualcosa che poteva assimilare un parapetto, quindi qualcosa che poteva impedire la caduta nel vuoto, in maniera totalmente priva di sicurezza, dove non ci vogliono competenze, formazioni, istruzioni. Chiunque poteva osservare quella situazione e capire che era pericoloso lavorare in quel contesto, in quella condizione. Ma al di là del possibile condomine, dell'affittuario, di quello stabile che poteva quella mattina magari distrattamente vedere mentre usciva di casa per andare al lavoro, ma ci sono delle persone che sono, come dicevo, hanno una responsabilità, e direttamente l'impresa vede delle figure dedicate alla prevenzione, il datore di lavoro. Erano due colleghi, due ragazzi giovanissimi, ma anche il committente. Tornò al nostro quesito referendario, ma quello che sollecitava Luca, l'ascoltatore, non è forzato portare sulle spalle del committente anche qualcosa che dovrebbe essere specifico dell'impresa esecutrice? Beh, ma anche in un condominio, e noi magari viviamo in un condominio, siamo condomini, siamo non direttamente responsabili, ma c'è una figura, l'amministratore di condominio, che è direttamente responsabile, e lo sarà in questo caso, immagino, perché è stato aperto un fascicolo in procura per questo caso di infortunio mortale. Possibile che anche quella persona non abbia attenzionato, non abbia verificato prima sulla carta, perché chiaramente deve essere descritta come si intende fare quel lavoro di semplice imbiancatura di una parte di facciata e fatto in quel modo. Ecco, questa è la riflessione. E quindi, come è possibile che si sia verificata una cosa di questo tipo e come nessuno abbia mai pensato di utilizzare degli apprestamenti diversi, con più sicurezza, con maggiore efficacia da un punto di vista della prevenzione dei rischi? Quindi perché non è stato utilizzato un trabattello, perché non è stata utilizzata una piattaforma elevabile, per esempio, in questo caso? Quindi qual è il tema, qual è la domanda? Era una questione di costi? E allora sono sempre i costi che prevalgono sulla salute e la vita dei lavoratori? Questa è la riflessione amara che facevo mentre aspettavo di capire martedì in via Bassini che cosa era accaduto, e mentre guardavo il collega di Endrit disperato che ancora vedeva probabilmente davanti a sé quella caduta nel vuoto del suo collega. Bene, noi siamo giunti a chiusura anche di questo giovedì, di questa puntata. E, come sempre, Uscita di Sicurezza tornerà il giovedì prossimo, e quindi la programmazione di Radio Popolare continua con live pop, musica e poesia. E quindi un caro saluto da Stefano Ruberto, alla prossima, al prossimo giovedì.